Salute e Società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo.
In questa edizione di Salute e Società dedicata al congresso dell'ERS, la Società Europea di Pneumologia, parleremo di BPCO, la triplice terapia, asma grave, i farmaci biotecnologici, asma lieve, gli studi Sigma, tubercolosi, una vecchia compagna dell'uomo. Bentrovati da Marco Caracciolo, siamo a Parigi al congresso della Società Europea di Pneumologia, l'ERS. Sono stati pubblicati sul New England Journal of Medicine i risultati dello studio IMPACT con la triplice terapia costituita da fluticasone furoato, umeclidinio e vilanterolo per la cura della BPCO, la broncopneumopatia cronico-ostruttiva. Ne abbiamo parlato con Francesco Blasi, professore ordinario di malattie dell'apparato respiratorio dell'Università degli Studi di Milano.
Professor Blasi, qui all'ERS a Parigi sono stati presentati i nuovi dati dello studio IMPACT. Che cosa ci dicono questi dati?
Lo studio IMPACT è uno studio molto interessante perché confronta diversi trattamenti nel paziente BPCO. Un paziente con la broncopneumopatia cronica ostruttiva moderata grave con un numero di riacutizzazioni elevato e che prende una popolazione interessante perché è un pochino più real life come studio, perché include anche i pazienti con storie di atopia e con storie di asma, quindi un pochino più largo rispetto ad altri studi precedenti. Lo studio IMPACT mette in evidenza come la triplice terapia inalatoria con un singolo device fatto una volta al giorno in realtà appare essere superiore all'associazione LABA-LAMA, cioè dei due broncodilatatori, e questa superiorità si concretizza in una riduzione del numero di riacutizzazioni, un allungamento del tempo alla prima riacutizzazione, il tutto senza un costo in termini di effetti collaterali, e in più collateralmente come secondary endpoint c'era anche la mortalità, che risulta ridotta nei pazienti che fanno la triplice. E certo questo è uno studio molto interessante perché viene a confermare anche qualche studi precedenti con altre combinazioni, con altre combinazioni con tre farmaci, quindi LABA, LAMA e steroidi inalatorio, che sembrano indicare come questa possa essere effettivamente la terapia di scelta nei pazienti con COPD, BPCO moderata grave con tante riacutizzazioni.
Questa riduzione delle riacutizzazioni può essere dovuta ad una maggiore aderenza alla terapia?
Beh, diciamo che il vantaggio della monoterapia è sicuramente interessante, però anche la doppia somministrazione dà gli stessi risultati. Quello che sembra importante è che il paziente ha un device molto semplice da usare, e questo è sicuramente importante. Ha il fatto che ormai tutte le case farmaceutiche utilizzano lo stesso device per diversi tipi di farmaco che possono essere inalati, quindi il paziente può scalare da uno all'altro utilizzando sempre lo stesso device, e certamente questo è importante perché sapere utilizzare bene il device vuol dire fare bene la terapia, e quindi più semplice è il device migliore è l'aderenza, e l'aderenza è fondamentale per la gestione corretta della malattia BPCO.
I risultati dello studio Bora mostrano che benralizumab riduce significativamente le esacerbazioni e migliora la funzionalità polmonare e i sintomi dell'asma nei pazienti affetti da asma grave con fenotipo eosinofilico. Pierluigi Paggiaro, pneumologo dell'Università di Pisa. Thank you. gli studi Sigma hanno valutato l'uso di budesonide formoterolo via turbohaler come antinfiammatorio assunto al bisogno nei pazienti con asma lieve. Il commento di Fabiano Di Marco, professore di malattie dell'apparato respiratorio dell'Università di Milano.
Ad oggi i pazienti con asma lieve, secondo il documento internazionale più diffuso, quando hanno asma molto 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 lieve utilizzano soltanto un farmaco a breve durata d'azione quando non stanno bene. Posso dire il nome commerciale, il Ventolin, insomma, che l'uomo della strada conosce. Quelli che hanno invece una malattia sempre lieve ma con sintomi un po' più frequenti dovrebbe utilizzare tutti i giorni un po' di cortisone inalatorio e quando ha dei sintomi il farmaco al bisogno. Il nostro problema è che la maggior parte dei pazienti, se hanno sintomi sporadici non così frequenti, in realtà tendono ad abbandonare la terapia quotidiana, e questo, diciamolo chiaramente, è un errore, e utilizzare soltanto la terapia al bisogno. Utilizzando soltanto la terapia al bisogno, nei momenti magari in cui ho un'infezione virale, questa cosa può essere pericolosa, tipo portare in pronto soccorso, perché tu, diciamo, che non curi la malattia in maniera adeguata con solo la terapia al bisogno. Allora, gli studi Sigma hanno valutato l'efficacia di una terapia al bisogno, ma non fatta con un broncodilatatore che dura 6 ore, ma fatta con un broncodilatatore che dura 12 ore più dentro dello steroide. L'associazione era, le molecole erano formoterolo e budesonide. Allora, questi studi hanno dimostrato che in una realtà che è una realtà, diciamo, di grande aderenza alla terapia, come quella degli studi clinici, che utilizzare una terapia solo al bisogno con queste due molecole non aumenta il rischio, ad esempio, che il paziente vada in pronto soccorso rispetto a chi tutti i giorni assume il farmaco di fondo, lo steroide. Cosa ci aspettiamo nella pratica clinica? Intanto devo dire che ad oggi questo farmaco non ha ancora avuto questa indicazione, cioè di utilizzo solo al bisogno, quindi la gente a casa deve sapere che ci vuole un po' di pazienza. Quando verrà autorizzato il trattamento solo al bisogno, questa associazione potrà essere utilizzata come adesso viene utilizzato il Ventolin, diciamo. Ecco, questo studio ha dimostrato che in pazienti che prima dovevano prendere il cortisone tutti i giorni, se invece fanno soltanto una terapia al bisogno, non è aumentato il rischio di avere ripercussioni cliniche importanti. Quindi, diciamo, è che per pazienti che non vogliono fare terapia tutti i giorni perché non ne hanno tempo, si dimenticano, sono contrari ai farmaci o per mille altri motivi, sappiamo che questa nuova strategia con questo farmaco che già abbiamo ma che ancora non possiamo utilizzare in questo modo non li espone a rischi. Li espone sicuramente a un rischio molto più basso che non utilizzare soltanto una terapia con un beta 2 stimolante che dura poche ore al bisogno.
Secondo le stime dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, la tubercolosi provoca 150.000 morti all'anno. Ne abbiamo parlato con Giovanni Soggiu, epidemiologo dell'Università di Sassari.
Che cosa sono le micobatteriosi?
Le micobatteriosi sono delle forme infettive causate da micobatteri. Sono dei batteri, ne esistono diversi tipi in natura. Uno dei più frequentemente presenti nella popolazione, che più frequentemente può dare malattia, è il micobatterio tubercolare, causa della tubercolosi.
Ci sono anche delle micobatteriosi non tubercolari.
Esistono anche delle micobatteriosi non tubercolari sulle quali negli ultimi tempi stanno eseguendo diverse analisi da un punto di vista epidemiologico, clinico e microbiologico per comprenderne la natura in termini di malattia e per comprenderla l'impatto in termini di circolazione nella popolazione.
Come si manifestano?
La tubercolosi è una malattia che prevalentemente colpisce i polmoni, che classicamente si manifesta con tosse che tende a perdurare dai 14 ai 21 giorni almeno, molto spesso con febbre, di solito serale, con sudorazioni notturne, e di solito i soggetti presentano una stanchezza e una perdita di peso nell'arco di pochi mesi. Talvolta, nelle forme molto avanzate, i soggetti possono sputare letteralmente del sangue.
Esiste una terapia sia per la tubercolosi sia per le altre micobatteriosi?
Esistono dei regimi terapeutici, degli antibiotici che vengono prescritti e di solito devono essere prescritti da dei medici specialisti che risultano efficaci. Purtroppo talvolta le forme di tubercolosi possono essere resistenti ad alcuni tipi di antibiotici, per cui abbiamo necessità di fare affidamento a dei farmaci la cui somministrazione risulta essere complicata, perché devono essere prescritti per un lungo periodo di tempo, anche 24 mesi, e risultano essere particolarmente tossici. Però nel momento in cui il paziente aderisce correttamente alla terapia prescritta può andare in contraguarigione.
Per questa edizione è tutto, da Marco Caracciolo, a risentirci.
Abbiamo trasmesso Salute e Società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo. Per consultare l'archivio delle puntate precedenti, visitate il sito internet www.divulgazione.it.